Buongiorno a tutti amici di Radio Missione Francescana. Vi saluto e vi presento il tema di oggi. Il tema di oggi è il dolore nell'anziano. E abbiamo con noi il dottor Carlo Grizzetti del Servizio Anestesia, Rianimazione e Cure Palliative dell'Ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Io voglio salutare, naturalmente devo salutare Giorgio Dini. Caro Giorgio, hai qualcosa da dire? Ti vuoi?
Buongiorno a tutti. No, sono perfettamente d'accordo, anche perché il dottor Grizzetti, medico eccellente e uomo sensibile e buono, come ha detto una sua paziente, fa la cura del dolore. E questa cura del dolore, questa terapia del dolore, è molto presente e funziona anche sul territorio. Per cui abbiamo veramente la persona giusta che tratta il dolore.
E allora parto, adesso che hai fatto quello, guardalo, guardiamolo, è tutto sorridente.
Devo ringraziarvi di queste belle parole perché sono
Ma guarda.
lusingato. Poi noi cerchiamo di fare quello che riusciamo, come tutti.
Beh, ci sono state molte persone che mi hanno scritto, scusa, salutami Grizzi, ti chiamano Grizzi, non lo so, alcuni medici,
Grizz,
non lo so.
ma solo con la Z, Grizz, senza Grizzi. Fin
Vabbè, no,
dai
guardo,
tempi del liceo.
no, grizza, giusto,
Ah,
quello è
Grizz.
grizza, giusto, è vero. Allora, possiamo partire, Carlo, partiamo così e ti faccio la domanda classica, ecco quella, visto che parliamo di dolore nell'anziano, innanzitutto cos'è il dolore? Come può essere il dolore nell'anziano e quanto è frequente? Che credo sia la domanda più semplice e la gente dice, vediamo, sentiamo. E poi ti chiedo un'altra cosa veloce, così metto insieme un po' le domande. Se parliamo di dolore, io spesso ho un dolore che è quello acuto. Non so se tu è quello che tu vuoi parlare, non credo, tu vuoi parlare di quello cronico o persistente, giusto?
È corretto. È giusto. Buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. Avete già fatto, sono lusingato dell'eccellente presentazione. Comincerei a parlare subito di che cos'è il dolore. Il dolore è una sensazione spiacevole. È una sensazione spiacevole correlata talvolta a una condizione fisiologica, talvolta a una condizione patologica, ed è proprio nel primo caso che diventa il dolore inutile. Il dolore è utile quando ci permette di identificare un problema, diventa un dolore inutile quando il problema lo abbiamo identificato, ma non riusciamo a trovare una soluzione adeguata. Nell'anziano il dolore si accompagna sovente, se non nella mia esperienza, nella totalità dei casi, è il grande problema dell'autonomia nell'invecchiamento. L'invecchiamento è un fenomeno complesso, studiato in maniera estesa dai nostri geriatri. È un fenomeno causato da una condizione genetica a cui si associa una condizione ambientale e di abitudini. E quindi potremmo dire che la prima prevenzione del dolore è quella di cercare, innanzitutto, di invecchiare nel modo migliore possibile. Sarebbe anche bello occuparsi magari con un geriatra di come si fa a invecchiare nel modo migliore possibile. E quello che è sicuramente vero è che una percentuale altissima di pazienti anziani soffrono di dolore. Questo credo che tra i nostri ascoltatori sia un'esperienza estremamente diffusa. Ci sono molti studi epidemiologici, raccontano che fino al 70% dei pazienti nella fascia di età dai 65 agli 80 anni soffrono di una condizione di dolore cronico. Perché questa situazione? Perché l'abbiamo detto in premessa, l'invecchiamento causa un progressivo deterioramento di tutte le strutture, ossee, cartilagine, muscolari, che in ultima analisi sono le maggiori implicate nella genesi del dolore. Considerate che il 75% della patologia dolorosa che vediamo in ambulatorio è una patologia osteodegenerativa.
Dottor Grizzetti, volevo dire, questa sensazione spiacevole, questa esperienza emotiva, come lei ha detto, è una malattia vera e propria o o è un momento diagnostico particolare da cui ripartire attraverso il dolore per arrivare alla causa? E allora a questo punto, quanto è importante la precocità, cioè intervenire subito nel momento più opportuno, nel momento giusto, dottore?
Questa domanda è bellissima, perché è acquisizione ormai di diversi anni, che il dolore, quando smette di essere acuto, tra virgolette, essere in una fase diagnostica, diventa una sindrome. Una sindrome è un insieme di sintomi. C'è il dolore, si accompagna poi, come al progressivo decadimento, alla depressione, alla perdita della struttura del sonno, alla perdita della capacità di provare piacere nell'attività di vita, nella perdita della propria autonomia. È molto importante quanto tu hai segnalato. Essendo una sindrome e costituita da più sintomi, la precocità è uno degli elementi essenziali. Un precoce trattamento intanto riduce il tempo, o tenta di ridurre il tempo in cui uno è esposto a una sintomatologia dolorosa. Tieni presente che c'è uno studio che dimostra che il 50% di pazienti con degenerazione artrosica soffre di sintomi dolorosi da quasi 20 anni, quindi un tempo lunghissimo. Quindi, al di là della precocità del trattamento, che è un elemento chiave, fondamentale è non riconoscere soltanto il dolore, ma anche l'impatto che questo genera sulla persona in toto, sulla sua perdita di autonomia, perdita del sonno, perdita della sua capacità di vita e perdita della sua autonomia in famiglia. Questo è il motivo per cui è importante trattare da subito e trattare adeguatamente il dolore.
Ecco, ma dottor Grizzetti, ti posso fare una domanda? Che poi mi piace che il Giorgio, quando l'ha sentita, dice: io ho detto è una bufala. Dice: si dice che con l'invecchiamento il dolore viene percepito meno intensamente. E io ho scritto: ma è una bufala? E Giorgio mi ha detto: no, ma non dire bufala. Comunque, è una bufala o non è una bufala?
È proprio una grande bufala, perché non esiste un concetto così astruso come quello di pensare che il vecchio, e questo tragicamente riguardava anche il bambino quando ho cominciato a fare l'anestesista, si partiva dal presupposto che bambini molto piccoli, persone molto anziane, per qualche strano motivo non dovessero sentire dolore. Io mi permetto di dire che è una grande bufala. In realtà il dolore è percepito, e come si diceva prima, a causa di tutte le alterazioni che comporta, e ha addirittura un'intensità, non vorrei dire in valore assoluto maggiore, ma sicuramente un impatto maggiore nella vita della persona. Quindi è sicuramente una bufala ed è sicuramente un mito da sfatare.
Dottore, la mia è una domanda veloce, dottor Grizzetti. Ascoltare il paziente anziano con dolore può aiutare? Quanto aiuta lo specialista, il medico, per fare una diagnosi corretta?
Aiuta moltissimo. Tieni presente che una delle armi che il medico ha a disposizione è sempre, e resterà sempre, io credo, l'anamnesi, cioè chiedere al paziente non solo la sintomatologia dolorosa, tempo di insorgenza, modalità di presentazione, l'invalidità che essa causa. Solamente i tempi sono tali per cui a questa parte, che è pure molto importante, in genere non si dedica il tempo che invece meriterebbe. E questo perché comunque ascoltare davvero, cioè mettersi ed ascoltare attivamente, in modo partecipato, è difficile, è una fatica che facciamo volentieri, ma è anche un elemento diagnostico imprescindibile nel trattamento del dolore. Questo è uno dei motivi per cui nei nostri ambulatori cerchiamo sempre di dedicare l'adeguato spazio, soprattutto in occasione della prima visita, a cui dedichiamo tutto il tempo necessario.
Posso chiedere una cosa? Ma quali sono le cause più frequenti di dolore nell'anziano? Cioè, io parto sempre, mi fa male l'anca, mi fa male la schiena, sono i dolori che conosco bene io, ma sono quelli maggiormente visti nell'anziano?
Sì, diciamo che la stragrande maggioranza, anche statisticamente, anche in questo caso ci sono studi epidemiologici molto estesi, il dolore lombare e osteodegenerativo delle grandi articolazioni, dei grandi segmenti, sicuramente è il più rappresentato. Esistono poi delle situazioni molto complesse che riguardano in particolare la colonna vertebrale, sulle quali si possono anche fare determinati trattamenti, situazioni complesse che hanno come risultato finale un dolore che non è più soltanto solo del mal di schiena, ma talvolta si estende sugli arti inferiori, sulle gambe, dando dei quadri patologici e algologici abbastanza complessi, e abbastanza complesso anche il trattamento.
Quindi, dottor Grizzetti, da quello che dice, la gestione del dolore in questo tipo di paziente è una cosa estremamente importante, è una priorità, è una sfida che è estremamente difficile. E qual è l'obiettivo di questa sfida?
È una bella domanda, Giorgio, una bella domanda, perché l'obiettivo potrebbe sembrare quello di far passare il dolore. Talvolta devo dire che non siamo così brillanti nel riuscire a controllare il dolore, però siamo abbastanza capaci di aumentare l'autonomia del paziente. Direi che la vera sfida nel trattamento del dolore è quello di fare in modo che lui abbia la possibilità di riacquisire la propria vita, di riacquistare la propria autonomia. È l'obiettivo che a me personalmente interessa quasi di più che neanche la riduzione della sintomatologia dolorosa raccontata. Io chiedo: com'è andata questa settimana? Il dolore è stato minore? Lui mi dice magari sì, ma forse. Quante volte è andato al supermercato? Quante è andato a prendere il giornale? Quante volte? A me questo interessa. A me interessa capire che la vita preziosa che ha, che deve vivere, la viva esattamente come va vissuta, in un'autonomia personale.
Ci fermiamo e sentiamo la prima canzone che hai scelto, caro Carlo. È stupenda, sicuramente stupenda. E adesso la sentiamo tutti e poi ricominciamo con la nostra intervista.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Stiamo intervistando, io e Giorgio, il dottor Carlo Grizzetti, del servizio anestesia rianimazione cure palliative dell'ospedale di Circo di Varese, ASST Sette Laghi, e stiamo parlando del dolore nell'anziano. Una domanda: come dobbiamo procedere per valutare il nostro paziente? Come valutare il dolore? Come si misura il dolore nell'anziano? Esiste una scala di valutazione per misurare l'intensità del dolore?
Assolutamente sì. Le scale di valutazione, ve ne sono moltissime proposte, ve ne sono alcune in uso, noi ne utilizziamo alcune particolarmente semplici. Hanno soprattutto lo scopo di fare un pochino il termometro, per così dire, del dolore. È chiaro che l'unico riscontro è quello che ci dà sempre soltanto il paziente. Non c'è altro modo per esplorare una sintomatologia dolorosa che le parole e quanto riferito dal paziente. Per come la pensiamo noi, quello che dice il paziente è sempre vero e incontestabile. Accanto a queste scale esistono anche strumenti che ci permettono di valutare il dolore non soltanto nel paziente anziano, ma anche nel paziente anziano neurologicamente compromesso, anche nelle forme di demenza. Gli strumenti per riuscire a valutare il dolore ci sono e sono importanti. Sono sempre strumenti soggettivi del malato, non sono strumenti però che servono per restituire un valore in assoluto, servono per modulare la terapia. Dobbiamo vedere che questa scala nel tempo si riduce, che l'autonomia migliora, che l'intensità del dolore diminuisce nel tempo. Davanti a questi elementi, la terapia che abbiamo intrapreso può essere considerata efficace o non efficace e pertanto essere rimodulata o sostituita in parte o del tutto.
Ottimo Grissetti, infatti la mia domanda era proprio quello, cioè personalizzare la terapia con la scala viso-analogica. Però io di controbalzo volevo fare un'altra domanda. Il paziente anziano tende a concepire il suo dolore come parte naturale del suo invecchiamento. Ed è per questo che spesso, ne ho parlato prima, durante la visita è necessaria anche la presenza del care vigers, cioè di un parente, per raccogliere un'anamnesi. Tu prima hai parlato di anamnesi, cioè ti capita qualche volta di chiedere l'aiuto di una persona vicina, di famiglia, per poter andare avanti nella visita?
Sì, questa è una bella domanda, perché Pildini ha tirato fuori domande eccellenti, devo dire, perché proprio questa mattina, dopo aver rivolto la domanda al paziente sul suo risultato della terapia, alla fine ho chiesto all'osservatore esterno che cosa dice della situazione. Perché mai, come chi è vicino al paziente, ha il polso indiretto della situazione? Noi sappiamo, per tornare all'inizio della domanda, che molti anziani hanno una sorta di vergogna quasi a parlare della propria sintomatologia, considerata a vario modo o una debolezza o un'esagerazione o un timore di una malattia che esordisce, il timore di una malattia. Noi dobbiamo pensare che abbiamo davanti un paziente molto fragile, non solo da un punto di vista biologico e fisiologico, ma da un punto di vista emotivo e umano. Tutelare il paziente da un punto di vista emotivo e umano vuol dire anche scavare all'interno della sua anamnesi. Se noi ci fermiamo e ci accontentiamo delle prime risposte, probabilmente abbiamo fatto solo un lavoro a metà. Immaginate com'è facile, io ogni tanto vedo com'è facile la pazienza che a volte è necessaria per seguire il discorso, che talvolta si perde, che talvolta non si concentra sull'obiettivo. Questo è un lavoro però molto importante. Bisogna accogliere la fragilità dell'anziano, perché nella sua fragilità c'è anche il suo enorme valore. Non possiamo dimenticare che sono la memoria storica, che sono la memoria del tempo che è stato, a cui si deve un rispetto, anche se in questo momento abbiamo davanti, come ho detto, una persona fragile, magari impaurita e magari anche un po' in imbarazzo a raccontare degli aspetti che ritiene secondari o che non ritiene neanche legittimi se portati in quanto anziano, in quanto se lo deve aspettare. Niente di più sbagliato, quello che si può fare va fatto, perché è importante, come è importante salvaguardare ogni fascia fragile della popolazione. Mai come in un momento come questo.
Carlo, invece io ti faccio un'altra domanda che sempre riguarda un po' questo discorso. Cosa può fare l'anziano che soffre di patologie croniche e ha dolore? A chi si deve rivolgere? Al medico di base? Al geriatra? Al terapista del dolore? Io credo credo, poi non so, tu mi dirai di no, che sia importante che il paziente sia conosciuto dal medico, che possa intervenire con terapie appropriate e che calibri la terapia farmacologica con un corretto equilibrio tra efficacia e sicurezza. Perché se noi non conosciamo il paziente, possiamo dare una terapia che magari non può andare d'accordo con lui.
È molto vero. Io credo che il primo riferimento sia sempre il medico di medicina generale. I medici di medicina generale hanno una grandissima capacità di valutare il paziente anziano, prima di tutto perché lo conoscono da sempre. Inoltre hanno il polso anche dell'ambiente familiare, hanno una grande competenza clinica per quello che riguarda il trattamento del paziente anziano. E io credo che siano, e noi lo vediamo perché come specialisti interveniamo solo in una minima parte dei casi, credo che siano i professionisti che in questo momento stanno lavorando di più nella gestione del dolore al domicilio. Io ho degli amici medici di medicina generale che si prodigano in maniera veramente attenta nei confronti dei loro pazienti, che sono forse anche quelli più attenti nei confronti del dolore dell'anziano, perché li conoscono e perché li conoscono da sempre e soprattutto perché lo sanno trattare. Quindi sotto questo aspetto sicuramente il medico di medicina generale è il primo interlocutore. Il medico di medicina generale imposta i trattamenti in gran parte farmacologici e nel caso in cui questi non siano sufficienti, nel caso in cui sia necessario o un trattamento diretto come un'infiltrazione o manovra invasiva, allora chiede la nostra consulenza, il nostro confronto nel quale insieme possiamo discutere di qual è la strada migliore per riuscire a trattare adeguatamente il paziente. E questo è il ruolo poi successivo dello specialista.
Ecco, parlando da specialista, tu prima hai accennato al dolore utile e al dolore inutile, quindi hai fatto questa distinzione sul dolore che mi pare sia particolarmente doverosa. Io volevo sentire qualcosa in più. Questo dolore utile è un dolore fisiologico, come il dolore inutile è quello dannoso, è quello che porta alla malattia. E poi volevo dirti, si legge che trattare il dolore è un diritto del paziente a non soffrire di un dolore inutile. Come tu sai, è una frase che mi piace, perché questa distinzione per uno specialista e quindi per un paziente in queste condizioni è molto pesante, molto importante. Grazie.
No, grazie a te. Tutto sono considerazioni molto importanti. Allora, abbiamo iniziato dicendo che il dolore è soprattutto un riflesso di protezione. Un dolore ci indica che c'è qualche cosa che non va nell'organismo. Ci permette quindi di identificarlo immediatamente, di riconoscerlo e ci mette al riparo da complicanze peggiori. Esiste poi il dolore, che è quello che abbiamo definito inutile, che è quello purtroppo legato al deterioramento, al consumarsi delle articolazioni, dei muscoli. Quello è un dolore inutile, non ci sta dicendo niente, non ci aiuta in nulla, ci sta invece causando notti insonni, depressione, perdita del senso di importanza, e questo è il dolore contro cui l'Italia, devo dire meritoriamente, e ne abbiamo già parlato proprio da questi microfoni, ha fatto addirittura una legge, la legge 38. La legge 38 stabilisce che la terapia del dolore e le cure palliative sono un diritto di ogni cittadino italiano, ha fatto molto per semplificare la prescrizione di farmaci oppioidi che sino ad allora era particolarmente complessa, è stato un passo in avanti in senso di una civiltà veramente importante.
Ci fermiamo per la seconda canzone e poi riprendiamo tra qualche minuto e riprendiamo il discorso sul dolore nell'anziano e cominciamo anche a parlare di trattamento, se ti va bene. Ok?
Grazie.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Stiamo intervistando il dottor Carlo Grizzetti. Vi ricordo, lavora nell'ospedale di Circo di Varese, servizio anestesia, rianimazione e cure palliative, e stiamo parlando del dolore dell'anziano. Come si imposta un trattamento antidolorifico nel paziente anziano, Carlo? Servono solo farmaci o servono altri interventi non farmacologici, oppure servono ambedue le tecniche? Cioè, non è meglio cercare di fare in modo che il paziente anziano abbia degli obiettivi più realistici che possono migliorare la vita quotidiana anche senza togliere completamente il dolore? Cioè, in poche parole, se anche ha un po' di dolore, ma l'importante è che lui riesca a vivere meglio.
È proprio così. Allora, la diagnosi è, come l'anamnesi, un momento imprescindibile nel trattamento del dolore. Cercare quindi qual è la causa che scatena la sintomatologia dolorosa e ricercarla è quello che ci hanno insegnato i nostri maestri, un elemento fondamentale. Il trattamento del dolore nell'anziano si avvale di qualunque tecnica e di qualunque farmaco. È un trattamento complesso perché, lo abbiamo detto sin dall'inizio, l'anziano è un paziente fragile, sovente pluripatologico. Quasi inevitabilmente sta già assumendo una serie di farmaci per il controllo di altri fattori di rischio come la pressione alta, la glicemia. Quindi è un paziente che presenta già delle peculiarità da un punto di vista farmacologico. Abbiamo detto che alcuni elementi sono per l'anziano più preziosi di altri, il pensiero, la memoria, e alcuni farmaci hanno questo pregio da una parte, ma il difetto di ridurre queste capacità. La scelta, come vedete, non si limita quindi soltanto ai farmaci, ma deve per forza prendere in considerazione anche che laddove è indicata un'infiltrazione con farmaci, laddove è indicato, diciamo, di intervenire su un focolaio infiammatorio circoscritto, qualora si riesca a identificare, è sicuramente più importante che pensare di somministrare farmaci che in una somministrazione cronica hanno comunque, sono gravati da importanti effetti collaterali. Non possiamo mai dimenticare che il paziente anziano, sovente, è disidratato per sua tendenza naturale a bere poco, per sua naturale tendenza a rimanere emoconcentrato, e quindi è particolarmente importante prevenire i danni da farmaci, lo sviluppo di un'insufficienza renale per un uso sconsiderato di antinfiammatori, che sono molto efficaci da un punto di vista del dolore, ma che dobbiamo mettere in seria rapporto e considerazione sugli effetti renali e gastrici che possono avere. Per questo dico, quando noi possiamo, anche se il paziente è molto anziano, un'infiltrazione peridurale, un'infiltrazione ci piace di più, tra virgolette, come manovra antalgica rispetto a un trattamento con farmaco in cronico, perché è meno gravato da effetti collaterali. Ultimamente il nostro, che è un centro di riferimento in terapia del dolore, ha intrapreso diversi studi per cercare elementi, diciamo, più compatibili, più biocompatibili con il trattamento, per il trattamento del dolore nell'anziano. Stiamo valutando alcuni aspetti in cui alcune sostanze, come ad esempio la curcuma, sembra essere dotata di un buon potere analgesico e, essendo una sostanza particolare, può anche essere utilizzata per lungo periodo senza eccessivi effetti collaterali, al di là dell'aspetto della colestasi, cioè dei problemi epatici. Abbiamo utilizzato i cannabinoidi nell'anziano. Cannabinoidi nell'anziano si sono dimostrati più maneggevoli di tanti altri farmaci. Hanno precise indicazioni, hanno determinate cautele nel trattamento, ma sicuramente non sono più pesanti di tanti altri farmaci. I farmaci oppioidi, ben utilizzati e ben monitorati, sono un preziosissimo aiuto. Non utilizzare trattamenti cronici, impedire che vengano utilizzati per troppo tempo continuativamente farmaci di un certo tipo, perché non è soltanto la sostanza, ma è la quantità che fa il veleno, dicevano gli antichi, come sempre. Quindi tutte queste cautele, che diciamo in un individuo giovane sono meno importanti, diventano nella gestione della terapia del dolore anziano essenziali, proprio per evitare che possa sviluppare effetti collaterali più dannosi del dolore che andiamo a curare. E hai detto bene quando dici,
hai detto
tutto
benissimo.
Sommato, se il recupero della propria autonomia non costa o costa un pochino in più, ci va ancora bene a fronte di una qualità di vita accettabile.
Carlo, tu hai parlato molto bene degli oppioidi, però io ti faccio una domanda che è un po' di tempo che te la volevo fare. Perché gli oppioidi vengono usati nel territorio molto poco a favore invece dei FANS e degli antinfiammatori? Perché il medico di base ha poca dimestichezza verso questi farmaci? Ha paura? Non li conosce? No, ha troppo rispetto verso questi oppioidi, che sono farmaci abbastanza semplici, come tu hai detto, e che possono risolvere il problema di certe patologie?
Allora, intanto permettimi di spezzare una lancia. Il medico di base non ha nessun problema a utilizzare oppioidi e non ha nessun problema ad utilizzare farmaci oppiacei anche in forme parenterali. Diciamo che questo era un problema che si era posto soprattutto 10-15 anni fa. In questo momento il medico di medicina generale utilizza con grande competenza i farmaci oppioidi. Il problema dell'oppioide è che deve essere molto ben ponderato. È un farmaco potente ed è un farmaco con degli effetti collaterali importanti, dove nell'anziano diventano ancora un pochino più importanti. Pensa soltanto alla stitichezza. Un paziente anziano ha normalmente un rallentato transito intestinale. Gli oppioidi sotto questo aspetto sono in grado di cagionare una serie di effetti legati proprio alla stipsi, che possono anche essere molto importanti. Gli oppioidi hanno un loro ruolo ben preciso nel trattamento di terapia del dolore e va conservato con una scrupolosa attenzione nel rapporto costo-beneficio. Va utilizzato laddove è indispensabile, laddove non c'è alternativa, laddove non vi sono alternative valide, laddove ha un'indicazione precisa e soprattutto va monitorato, cioè il paziente non può essere soggetto a prescrizione e poi non più visto. Deve essere seguito nel tempo. Noi come ambulatorio terapia del dolore abbiamo moltissime valutazioni di controllo. E in questo senso, diciamo, anche gli oppioidi hanno il loro importante ruolo. Tenete presente, poi chiudo, in America, dove c'è stato un problema importante con gli oppioidi, è stato indispensabile rivalutare la loro prescrivibilità, la loro prescrizione, perché ha causato un abuso con conseguenze per la sanità pubblica rilevanti. Che cosa è stato importante fare? Intanto rivedere le indicazioni per le quali veniva somministrato, e se voi andate a vedere le linee guida di FDA, dice che l'opioide non va utilizzato nei casi del dolore cronico non neoplastico, cioè non da campo. Questa è una delle regole che noi, con grande cautela ogni tanto deroghiamo quando non abbiamo altra possibilità. Certo è che sono indicazioni preziose cui vanno tenute in grande considerazione. Sono però due realtà diverse, quella americana e quella italiana, e io credo che proprio grazie al lavoro anche di presidio che hanno fatto i medici di medicina generale, questo problema in questo momento in Italia non sia così drammatico, e sia invece una preziosa risorsa, come ripeto, ben valutata nell'ambito del rapporto costo-beneficio, esattamente come facciamo per qualsiasi altro farmaco.
Quindi per voi specialisti il dolore è una sfida, quindi siamo sempre lì. E a questo punto le aspettative di vita del paziente anziano quali sono? È quello di avere un dolore che non cronicizzi, di fare qualcosa per migliorare la qualità della vita? Cioè, cosa date a questo paziente? Date proprio questo?
Ma allora, guarda, lo sforzo che noi cerchiamo di fare, che ripeto purtroppo non sempre, a cui purtroppo non sempre riusciamo, è quello di far sì che il dolore non diventi pervasivo nella vita dell'anziano, cioè che non debba pensare continuamente alla patologia dolorosa. La degenerazione osteoarticolare è purtroppo una conseguenza dell'invecchiamento, è qualcosa che una volta instaurata è impossibile da correggere. Bisogna fare in modo però che la sintomatologia dolorosa rimanga all'interno della sua dimensione, quindi che non diventi l'elemento per cui diventa esso stesso il generatore, come dicevamo all'inizio, della depressione, dell'insonnia, della incapacità, dell'immobilità, in una parola della perdita del sé. Lo sforzo che cerchiamo di fare è di lasciare nelle mani della persona la sua vita nelle migliori condizioni, compatibilmente con la degenerazione, perché ricordiamolo, alla fine non è solo un problema di dolore, ma interessa poi
tutti. No, senti, da sentire Carlo, volevo dire, saper invecchiare significa saper trovare un accordo decente tra il tuo volto da vecchio e il tuo cuore e cervello da giovane. Ti volevo chiedere, quanti anziani che tu vedi sono giovani?
Questa è bellissima, Dini. Hai fatto una sintesi perfetta. Il trucco di invecchiare, come il trucco di tante cose, da un buon matrimonio, un buon lavoro, è il compromesso.
Vero.
È importante fare in modo che il tuo volto da anziano abbia un compromesso col tuo cuore da giovane, e non pretendere di fare alcune cose, come al tempo non rinunciare alle cose che invece ti piacerebbe fare.
Volevo dirti, il vecchio è l'età del tramonto, ma ci sono tramonti che tutti si fermano a guardare. È bella anche questa.
Anche questa è notevole.
Basta, io non voglio.
Grazie,
saluto.
Grazie Carlo.
Carlo, veramente grazie.
Grazie a voi.
Grazie Carlo, veramente.
Ormai siete una coppia affiatata.
Affiatata mica tanto, mica tanto affiatata.
Che Vladimir dietro che non è, dice. Non ne potrà più di queste cose, perché lo vedo lì molto.
No, cioè Vladimir, che noi salutiamo e ringraziamo sempre, perché se non ci fosse lui non potremmo fare questa trasmissione, veramente. E ringrazio Giorgio, ringraziamo questo grande dottor Carlo Grizzi. Ma
ringrazio voi dell'ospitalità sempre preziosa. La radio è un grande strumento, arriva in tutte le case e così sarà per sempre, perché è immortale.
Va bene,
poche cose. Grazie a voi.
Andiamo
grazie
avanti però, eh. Sempre. Alla prossima.
Alla prossima. Ciao Carlo, ciao a tutti, grazie, grazie, grazie.